Stefano Agresti. Ciao Stefano, benvenuto, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Andiamo a Pisa per il primo amico in diretta, è Maurizio che salutiamo. Ciao.
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Ciao.
Allora, io volevo parlare della regola che è stata abbandonata del gol che vale doppio
in trasferta,
no? Sì. Nella partita di Coppa. Secondo me è stato fatto un grosso sbaglio, per il semplice motivo, no? Faccio l'esempio della partita Real Madrid contro il Bayern. Essendo finita in pareggio, è una partita come se non si fosse giocata, ok? Quindi ora nella partita di ritorno il Bayern, mentre con la vecchia regola avrebbe fatto una partita, secondo me, dal primo minuto tutta all'attacco, cercando di vincere, ora invece potrebbe anche mettere in difesa, barricare in difesa e poi ripartire in contropiede e cercare di fare il gol, oppure potrebbe fare anche un altro tipo di partita, ovvero per tutti i 90 minuti, ammesso che ci riesca, si blinda in difesa e poi se la gioca ai supplementari ed eventualmente a calcio di rigore. Ecco, quindi volevo sapere da Agresti, che è una persona che stimo e che è esperta anche, cosa ne pensava del fatto appunto di aver abbandonato questa regola, che a mio avviso invece portava
non ti convince. Ciao Maurizio, grazie per la tua domanda. Stefano, un tema che periodicamente ricorre, no? Su questi gol in trasferta che valevano doppio, ora non valgono più doppio.
Sì, ma a me francamente sembra che sia più equo così, mi sembra che sia tutto più normale, quasi più giusto, perché effettivamente poi noi avevamo fatto l'abitudine, ma se ci pensiamo bene, qual è il motivo per cui una squadra che pareggia due partite 1-1 e 0-0 debba essere promossa oppure eliminata soltanto perché quell'1-1 lo ha fatto in trasferta e magari ha fatto 0-0 in casa? Io credo che così sia più giusto. Quando è stata introdotta quella regola c'erano delle motivazioni, si tendeva anche a far sì che magari le squadre, come diceva l'ascoltatore, non si chiudessero troppo, però oggi c'è anche la tendenza e sono state introdotte anche nuove regole proprio nel gioco del calcio che rendono più difficile difendersi a oltranza, le ammonizioni sono più semplici, non si può effettuare il retropassaggio al portiere, per cui insomma, ecco, difendersi a oltranza uno lo può anche fare, ma rispetto al passato è sicuramente più difficile resistere, per cui io credo che, a me sembra francamente un cambiamento che ha portato maggiore chiarezza e anche maggiore equità. E credo che sia una scelta francamente giusta. Poi ci possono essere delle situazioni come quella che citava l'ascoltatore nelle quali magari ci può essere una controindicazione, ma in generale io penso che sia giusto così.
Ti giro il messaggio di Alessandro da Milano. I big del Milan resteranno o se ne andranno adesso che Pioli non è stato riconfermato? E dopo la protesta dei tifosi ci sarà finalmente un Milan più competitivo o saremo destinati a navigare nelle acque della mediocrità? Così ti chiede il nostro amico, forse anche un po' fatalista, diciamo, per quello che è il futuro del Milan.
Sì, anche un po' negativo mi sembra, perché se la mediocrità, la mediocrità è arrivare al secondo posto, pensiamo alle altre che sono arrivate dietro, quanto lo sono. No, io credo che il Milan quest'anno ha avuto una stagione deludente, però mi sembra una squadra che è attrezzata per stare in buone posizioni in campionato. L'anno scorso più o meno con questa squadra ha giocato la semifinale di Champions, è chiaramente una squadra che va molto rafforzata. Però io credo che il piano della società sia quello, ma la base della squadra comunque c'è. È chiaro che i milanisti sono un po' abituati male dall'alto delle loro 7 Champions, ma arrivare al secondo posto non vuol dire essere mediocri, vuol dire semplicemente avere perso la corsa contro una squadra più forte come l'Inter. Certo è che il Milan aveva la possibilità e quasi il dovere, direi, di rimanere più vicina ai nerazzurri, però francamente se oggi diciamo che ha vinto la squadra decisamente più forte del nostro campionato, ha vinto lo scudetto, quindi il Milan che arriva secondo, almeno come posizione, non è crollato. Ecco, diciamo che questo è stato un campionato sicuramente mediocre per altre squadre, quello del Milan è stato un campionato deludente.
Aggiungiamoci anche un vocale per te.
Buongiorno Sportiva, volevo un vostro parere, ma il Milan anziché puntare con Seisao non fa prima a tenersi Pioli? Buona giornata, Alex da Cornaredo.
Grazie Alex. Stefano, il Toto panchina che va verso il Portogallo, no? Con l'ultimo casting, diciamo, dei rossoneri.
Beh, in questo momento sì, però come dicevi tu è in corso un casting e poi ci possono anche essere sorprese. Al momento certo la strada porta in Portogallo, porta soprattutto a Conceição, che oggi vedrà Villas-Boas, che è il nuovo presidente del Porto, del quale diciamo non è amico, nel senso che Sergio Conceição era un uomo del vecchio presidente di Pinto da Costa, che ha mantenuto quella carica per tanti anni, a sorpresa ha perso l'ultima elezione, e Villas-Boas, che tra l'altro è un collega di Conceição, perché ovviamente allenatore, dovrà decidere anche il futuro di Conceição, che comunque è legato al Porto da un contratto molto lungo. Io credo che il ciclo di Piola al Milan sia finito, mi sembra che anche il clima attorno a lui sia diventato difficile da sostenere, semmai ecco possiamo discutere su quello che ha fatto Pioli al Milan, e io credo che in queste stagioni abbia fatto bene o molto bene, e non posso dimenticare soprattutto che ha vinto uno scudetto con una squadra, come ha detto lui stesso, io condivido, che in quella stagione non era certamente la migliore del campionato, quindi credo che tutto questo gli vada riconosciuto. Oggi bisogna prendere atto che il Milan è arrivato a un punto in cui il ciclo di Pioli si deve chiudere, e quindi si chiude, con Conceição è un allenatore che dobbiamo vedere nel nostro campionato. In Portogallo ha fatto bene, non è scontato far bene in Portogallo alla guida di una squadra che ha molte pressioni come il Porto.
C'è il messaggio di Aurelio da Messina che ti chiede che fine ha fatto nel nostro calcio il 4-4-2. Non voglio iscrivermi al nutrito gruppo dei critici di Allegri, ma mi domando perché in 35 giornate non abbiamo mai visto contemporaneamente Chiesa alla destra, Kostić alla sinistra, due mediani e due punte, potendo scegliere tra Vlahovic, Milik, Ildiz e Ken. Questo il pensiero del nostro amico. Effettivamente il 4-4-2 puro si vede sempre meno, no? Stefano, nel calcio.
È vero, lo sai che è un elemento, un'osservazione dal punto di vista tattico, sì che è vero, che ho fatto anche io. Il 4-4-2 è praticamente sparito.
Chi c'è rimasto? Ranieri forse a Cagliari, no?
Ma sì, a volte.
Vivarini
a
Catanzaro.
Pochissimi ormai giocano con il 4-4-2, anche se poi quello che è il 4-2-3-1 poi dipende da chi mette sulle fasce davanti, perché in certe circostanze può diventare una specie anche di 4-4-2, però è vero che si tende a giocare in modo differente, si tende a giocare, cioè poi i calciatori in campo non sono come quelli del calcio balilla, che sono sempre fermi lì, capito? Se i due esterni d'attacco arretano o hanno caratteristiche non così offensive, io credo che poi quello che chiamiamo 4-4-2, quello che chiamiamo 4-2-3-1 può diventare molto simile a un 4-4-2, no? Quindi dipende da chi ci metti, un conto magari se hai Kvaratskhelia e Politano o Chiesa stesso, e un altro è magari se hai giocatori con caratteristiche più difensive in quelle posizioni. Però è vero che è un modulo sparito o quasi sparito, e è vero che in certe situazioni viene da chiedersi come mai la Juve non lo abbia adottato. Ripeto, poteva essere 4-4-2, ma poteva essere, per far giocare Chiesa sulla fascia, anche semplicemente un 4-2-3-1. È chiaro, se giochi con il 3-5-2, Chiesa sulla fascia lo sacrifichi troppo, perché poi non ha le caratteristiche anche per difendere, per giocare a tutta fascia. Credo che lì verrebbe molto penalizzato in fase offensiva.
Roberto ti chiede: a chi andrà secondo voi Dorgu, Juve, Milano estero, il promettente giocatore del Lecce che si sta facendo vedere molto in questa stagione?
Sì, si sta facendo vedere molto, francamente non so chi lo potrà prendere, non so se all'estero riescono poi anche ad apprezzare certe sue qualità. È uno dei tanti calciatori del Lecce che si sta mettendo in evidenza. Il Lecce è la squadra che ha il monte ingaggi più basso della Serie A, e nonostante questo è riuscita ad arrivare ormai a un passo dalla salvezza, e credo che sia grande merito anche di chi quella squadra la costruisce, e la costruisce sempre con grande attenzione e oculatezza, rispettando anche i conti economici.
Altro messaggio per te, quello di Max, domanda particolare: perché si ha la sensazione, se non addirittura la certezza, che attualmente in Italia non ci possa essere un Leicester o un Verona dell'85? All'estero qualche volta capita, in Italia sembra francamente impossibile. Come mai? Ti chiede. Si risponde solo col tema economico? Stefano?
Beh, si risponde soprattutto con quello, sì, dopodiché anche all'estero non è che capiti spesso, non mi pare, ecco, il Leicester è stata definita, la vittoria della Premier da parte del Leicester è stata definita, a mio avviso giustamente, forse la più grande sorpresa nella storia dello sport, e quindi questo del calcio, no? Dello sport forse eccessivo, ma del calcio, e quindi credo che questo la dica lunga su quanto è stato straordinario quello che ha fatto Ranieri all'Leicester. Oggi, con le distanze economiche che ci sono tra i club, è chiaro che è più difficile per il Verona, per un Verona, diciamo così, vincere lo scudetto, non voglio dire che è impossibile, ma forse sì, in Italia, ad aumentare la distanza tra chi è più ricco e chi è meno ricco, c'è anche il fatto che i diritti televisivi, la partizione dei diritti televisivi favorisce molto le squadre principali, le squadre che hanno il maggior bacino di utenza, e questo ovviamente è penalizzante. In Italia, tra la prima della classifica e l'ultima, da quelle che prendono più diritti televisivi, c'è un rapporto molto ampio, credo che sia vicino a 4, e in Inghilterra invece è un rapporto molto, molto più basso tra l'ultima della Premier e la prima dal punto di vista degli introiti dovuti ai diritti televisivi. È chiaro che così la competitività di chi sta dietro è ridotta rispetto a quella di chi sta davanti, e la forbice poi progressivamente in teoria dovrebbe addirittura aumentare.
Andiamo a Bergamo, c'è Vincenzo che ci ha chiamato in diretta, benvenuto.
Sì, buongiorno. Ciao. Volevo un parere del signor Agresti. Io sono un amante del calcio, un po' depresso, non tanto dal tema economico che ha rovinato negli ultimi anni, eccetera, ma dal regolamento. E non voglio toccare il tema VAR. Voglio fare solo questa considerazione: che sia intelligente, mi piacerebbe che venga, che se ne parli.
Certo.
Che fine ha fatto il calcio di punizione a due? Cioè, in area di rigore ci sono dei falli che si fa fatica a dare rispetto al mezzo al campo, perché la massima punizione, appunto, sarebbe poi diciamo un po' troppo il vantaggio rispetto a qualche fallo. Secondo me la grande polemica viene creata anche da questo aspetto. C'è mezzo fallo che andrebbe fischiato, deve essere fischiato, poi crea un vantaggio gigante. Un conto al fallo, il tocchetto di mano, un conto è uno che sta tirando in porta, adesso parliamo nella pratica, e viene falciato. Okay? Mi chiedo, siccome il calcio di punizione a due in area di rigore, io ci sono cresciuto con quel mi ricordo il gol di Maradona, sì. È una cosa che esiste, mi chiedo, ma perché non si fischiano i calci di in area di rigore? Perché non si possono fischiare con un calcio di punizione a due, e poi se è così determinante dare il rigore?
Grazie Vincenzo, grazie mille. Grazie. Stefano.
No, beh, ma il calcio di punizione a due però non era assegnato in base all'entità del fallo, ma in base alla tipologia del fallo. Il calcio di punizione a due, che poi è il calcio di punizione indiretto, è quello che in mezzo al campo si assegna, per esempio, per quando c'è un fallo di ostruzione, un fallo di quello che una volta si chiamava gioco pericoloso. In quel caso si deve fischiare un calcio di punizione indiretto ed è un calcio di punizione a due. Non è che se c'è un lieve tocco di mano si può assegnare un calcio di punizione a due, se il tocco di mano è più evidente si può assegnare il calcio di rigore. Il tocco di mano, se deve essere punito, deve essere punito con una punizione diretta e con un calcio di rigore. Questo è il regolamento, ma è sempre stato così, non è cambiato adesso.
334-773-0020 con Stefano Agresti, Gazzetta dello Sport, a rispondervi in diretta. Ci sono un po' di messaggi che abbiamo tenuto buoni per il nostro Stefano. Andrea ti chiede se, viste le qualità della rosa del Genoa, Gilardino ha fatto il suo, di più o di meno, in tema anche di risultati ottenuti, cioè quanto c'è di merito tradotto dell'allenatore al netto della forza della rosa del Genoa, Stefano?
Ma no, credo che abbia molti meriti, perché l'ha sfruttata al massimo questo organico, questa rosa, che è un buon organico, ma insomma il fatto che il Genoa non abbia mai rischiato nemmeno di essere coinvolto nella lotta per la salvezza, che abbia giocato un buon calcio, che abbia anche valorizzato dei calciatori, credo che questo vada a grande merito dell'allenatore. Non era scontato che il Genoa disputasse un campionato così tranquillo. ci sono squadre che hanno avuto un rendimento superiore a quello che a quelle che erano le aspettative, quindi a quello che era il valore annunciato dell'organico a disposizione del tecnico, e credo che il Genoa sia sicuramente da questo. Io, a mio avviso, il Genoa ha fatto più di quello che ci si sarebbe aspettati e forse anche più di quello che è il valore della rosa.
Fabio da Varese, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, nonostante la giornata uggiosa per voi.
Anche qui.
Mamma, qui piove a catinelle, come si suol dire. È o dog and cats, come dicono in Inghilterra. Io volevo solo fare una considerazione sulla contestazione del tifo rossonero, che è sempre molto coerente, il tifo rossonero, da livelli più bassi ai livelli più alti, tendenzialmente. Io credo che sia non tanto il risultato, che è comunque soddisfacente, un secondo posto dietro all'Inter, che è una rosa molto più forte, ma è semplicemente la sensazione della mancanza di ambizioni che questa società e di riflesso ha subito Pioli nella ricerca del risultato. Io temo che la proprietà americana abbia il concetto dello sport americano, dove il vincere è importante ma fino a un certo punto, non c'è Champions League, non ci sono retrocessioni, lo sport là funziona più come intrattenimento che come vero sport, almeno in alcuni livelli, e quindi abbia a loro interesse arrivare, la gestione deve essere una gestione soprattutto economica più che sportiva della squadra. I risultati sportivi servono per la vendita del merchandise, per gli incassi televisivi, ma per la quadratura del bilancio. Il vero, l'ambizione della vittoria di un trofeo, come poteva essere quest'anno l'Europa League, che è quello che credo che ha reso indispettito veramente il come ha approcciato le ultime la partita con la Roma, uh-huh, e come sta approcciando le ultime partite, sia proprio la mancanza di ambizione che temono che questa proprietà e di conseguenza trasferisca anche alla società, alla squadra stessa.
Grazie mille, Fabio, per la tua domanda. Buona giornata, Stefano, a te.
No, ma io penso che il club le ambizioni le abbia, penso che Cardinale non sottovaluti l'importanza di vincere i trofei. È chiaro che per le proprietà che arrivano da fuori, per quasi tutte o per tutte, il calcio è comunque un'operazione principalmente economica, però non dobbiamo dimenticare che un club aumenta il proprio valore anche e soprattutto se ottiene dei risultati importanti. Quindi se ottiene dei risultati importanti, ovviamente, anche se poi riesce a realizzare delle operazioni economiche di rilievo, come può essere la costruzione di un nuovo stadio, ma anche ottenere risultati, che conquistare trofei, aumenta l'appeal del club a livello internazionale. Le grandi competizioni internazionali garantiscono introiti molto molto importanti, basti pensare a quelli che arriveranno all'Inter e alla Juventus per la partecipazione al mondiale per club che ci sarà la prossima estate tra giugno e luglio. Quindi credo che le due situazioni, le due circostanze, ovvero l'affare economico e l'importanza del risultato, vanno comunque abbastanza di pari passo. In questa ottica credo che le ambizioni del Milan esistano. Non penso che sia un problema di ambizioni, è un problema comunque di avere delle risorse da investire anche sul mercato, e poi anche è un problema di capacità di investire, della capacità di investire quelle risorse in modo corretto per ottenere risultati importanti.
C'è un amico, Fernando, che ci scrive: giorni fa ho profetizzato che il Bayern Monaco vincerà la Champions, confermo questo mio pronostico, che ne pensi? Stasera già scopriamo quale sarà una delle due finaliste, non la partita del Bayern, quindi c'è la possibilità di una finale tedesca o di una finale senza tedesche, o comunque insomma Real e PSG, che sulla carta almeno sembrano le due favorite, Stefano, anche se si riparte da capo nell'altra gara.
Beh sì, sulla carta sembrano le due favorite, ma le due favorite in modo non così netto, perché comunque il PSG, per eliminare il Borussia Dortmund, deve vincere con due gol di scarto.
Sì,
il Borussia Dortmund è una squadra solida, una squadra che in Champions ha funzionato benissimo, è uscita alla grande da un girone eliminatorio che era il più difficile di tutta la Champions, nel quale purtroppo il Milan è stato eliminato, e c'era lo stesso Paris Saint-Germain e c'era il Newcastle, quindi è una squadra che in Champions ha fatto molto molto bene. Credo che anch'io che il PSG abbia tutte le qualità per superare il turno, però insomma non è affatto scontato, così come non è scontata la vittoria del Real Madrid contro il Bayern. Io francamente credo, poi se l'ascoltatore giustamente ha puntato sul Bayern, io in questo momento però se devo sceglierne una continuo a scegliere il Real Madrid, perché poi quando il Real Madrid arriva a questo punto della Champions, ci arriva quasi sempre, ma quando arriva a questo punto dopo aver eliminato il Manchester City, io penso che sia difficile far fuori il Real. Poi magari domani sera il Bayern ci può anche riuscire, perché anche il Bayern in campionato ha fatto male, però in Champions ha dimostrato di essere una squadra ancora molto forte.
C'è questo amico Filippo da Palermo che ti pone una domanda interessante, te la voglio girare. Nel caso si salvassero anche Cagliari e Frosinone, oltre al Genoa che è l'altra neopromossa, si tratterebbe di una prima volta dove le neopromosse mantengono tutte la Serie A? Non lo so, bisognerebbe andare.
È una domanda, io francamente che possa essere la prima domanda complicata questa, perché francamente credo che possa essere, io credo di no, onestamente.
No,
credo di
allora no. Vado a memoria, Stefano, poi dimmi tu, ma il 2007 quello che vide Juventus, Napoli e Genoa salire dalla Serie B, ma era chiaramente una situazione un po'
nuova, certo,
esatto, un po' particolare, però ovviamente nessuna delle tre è retrocessa subito dopo, quindi forse
io,
da quell'anno lì.
Io però credo che ci siano state anche altre situazioni. È vero anche però, e su questo l'ascoltatore ha ragione, che negli ultimi anni ci eravamo abituati a squadre che arrivavano dalla B e che magari poi spesso tornavano rapidamente lasciavano rapidamente la Serie A, per cui io francamente nell'ultimo periodo non ricordo un momento in cui tre squadre provenienti dalla B si siano tutte salvate. Sarebbe comunque un caso abbastanza raro, forse l'ultima volta, hai ragione tu, ora dobbiamo andare
a memoria,
negli archivi.
Confesso che non ho guardato, vado a memoria.
Sei stato però molto rapido a farti venire in mente quella situazione.
Era un campionato particolare, ci può stare, certo, di ricordarselo. Alberto dalla provincia di Como, benvenuto a Sportiva, ciao.
Ciao, bentrovati a tutti. Io ho il mio pallino e volevo fare questa domanda al vostro opinionista.
Vai.
Se reputa che non ci sia una violazione dell'articolo 4, cioè la lealtà, la sportività, l'onorabilità, in una società che fa un prestito e che adesso non riesce a ripagare, se non accendendone uno più grande, ad un tasso di interesse più grande, e che probabilmente, come non ha ripianato uno più piccolo, non riuscirà a ripagare. In questo modo però si altera la leale competizione tra le squadre, o no? Perché altre società immettono liquidità fresca con gli aumenti di capitale, una società invece ricorre a finanziamenti sempre più grossi a tassi di interesse quasi usurari, ma nessuno dice niente. Ascolto per radio, grazie.
Ciao Alberto. Stefano.
No, ma nessuno dice niente, insomma, perché se ne parla molto. Però ecco, io credo che sicuramente ci sono delle regole, ci sono degli organismi preposti a valutare il comportamento dei club dal punto di vista finanziario, e quello che ha fatto l'Inter è sempre stato ritenuto in linea con le regole che stabiliscono quello che deve avere un club dal punto di vista economico per partecipare a un campionato, e quindi francamente io credo che questa sia l'unica risposta possibile. Non credo che si violi, anzi sicuramente non si viola l'articolo 4, il principio di lealtà, accendendo un finanziamento che è consentito dai regolamenti e accettato dalle norme federali. Poi da questo punto di vista quello che accadrà in futuro, visto che è un argomento molto caldo con questa clamorosa ingerenza del governo nelle vicende del calcio e della politica nelle vicende del calcio, ecco, quello che accadrà in futuro non lo sappiamo. Al momento è sicuro che comunque quello che ha fatto l'Inter, che sta facendo l'Inter e non solo l'Inter, è in linea con quello che è previsto dalle regole del calcio.
Filippo, l'Atalanta non sta facendo qualcosa di incredibile per le sue potenzialità? Finale di Coppa Italia, semifinale Coppa UEFA, se vince si candida seriamente per un posto in Champions, anche dal campionato, ci siamo abituati a questa Atalanta che riesce a fare questo tipo di risultati, però non dimentichiamoci Stefano che tipo di realtà è l'Atalanta, cioè solo da qualche anno a questo livello.
Vabbè, di straordinario c'è il fatto che comunque, visto che prima parlavamo di diritti televisivi e di introiti dei diritti televisivi, di straordinario c'è il fatto che l'Atalanta, con di introiti di quel tipo molto limitati, riesce a mantenersi ad altissimo livello da così tante stagioni. È quella la vera impresa dell'Atalanta, straordinaria assolutamente. Poi quello che sta facendo dal punto di vista sportivo Gasperini e quello che sta facendo la sua squadra, anche quello sotto gli occhi di tutti, ed è altrettanto straordinario. È anche una squadra comunque forte che sta facendo tutto molto bene, ma è anche una squadra che ha dei valori tecnici assolutamente importanti. Quindi ripeto, è un lavoro eccezionale che hanno fatto nel corso degli anni i Percassi e Gasperini assieme, e che sta dando risultati inimmaginabili per un club che comunque ha un bacino di utenza e quindi introiti e tutto quanto molto ridotto rispetto a tante concorrenti anche nel nostro paese. Prima si parlava della possibilità per una Verona, per il Verona dell'85, che si ripetesse un episodio del genere. Ecco, l'Atalanta non è mai riuscita a lottare davvero per lo scudetto, però quello che ha fatto dimostra che si può anche ottenere un grande risultato con continuità se si ha la capacità di scegliere i giocatori giusti, se si ha la capacità di individuare un allenatore che li sappia valorizzare, e credo che questo sia un grandissimo, straordinario merito dell'Atalanta.
C'è un vocale per te, lo ascoltiamo.
Ciao ragazzi, Stefano, secondo te a breve ci potrà essere un'offerta faraonica per l'acquisto della Juve da parte di qualche sceicco arabo o qualche proprietà estera? Ormai diciamo che il regno degli agnelli è con Andrea fuori dai giochi, penso sia completamente finito, anche perché Elkan non ha tutta questa ambizione, ecco, per portare avanti la Juve. Cosa ne pensi? Ciao Roberto da Torino.
Stefano.
Vabbè, io penso che l'ambizione ce l'abbia, e lo dimostrano anche tutte le ricapitalizzazioni che sono state fatte nel corso degli anni dalla proprietà della Juventus per mantenere la Juventus ad altissimo livello. Magari in certi momenti, in un determinato momento, si è anche andati oltre, soprattutto con l'arrivo di Ronaldo, che dal punto di vista finanziario poi si è rivelato più un problema che un arricchimento. Però credo che la Juventus abbia il sostegno totale da parte della proprietà, che anche recentemente ha ricapitalizzato per una cifra importante, a dimostrazione di come invece voglia tenere la Juventus assolutamente competitiva. È chiaro che nel calcio di oggi proprietà che gettano decine di milioni di euro, centinaia di milioni di euro in un club senza avere un ritorno, francamente ce ne sono poche, quasi nessuna, però credo che l'impegno da parte di John Elkann e della sua famiglia nel mantenimento della Juventus ad alti livelli esista, e ora c'è bisogno di riportarla ai livelli che le competono, ma mi sembra che ci sia l'intenzione assolutamente di farlo.
C'è un amico, Gabriele, che ti chiede cosa manca al Torino per fare i risultati ottenuti dall'Atalanta, visto che ne parlavamo prima anche nel nostro Bar Sport, di una squadra che comunque ha un po' alzato il suo livello, fa fatica a segnare, però alla fine si blocca sempre sul più bello, no? Cioè, quando ha la partita che potrebbe dare il là magari a una risalita in classifica, il Toro si blocca.
Beh sì, da quel punto di vista probabilmente o sicuramente era normale attendersi di più, perché la squadra, io credo che sia una squadra forte, una squadra che quest'anno è stata anche arricchita con degli inserimenti molto importanti, che ha tanti giocatori preziosi anche per la nazionale, penso a Buongiorno, penso a Bellanova, ma nel corso di questi ultimi anni è stata arricchita anche con giovani di grande prospettiva e di grande valore, penso a Ricci, a Ilic, e poi in estate l'arrivo di Zapata ha messo a disposizione di Juric anche un cannoniere di grande spessore. Quindi credo che il Torino quest'anno forse o sicuramente avrebbe potuto fare più di quello che ha fatto, ma a volte manca qualcosa per riuscire a ottenere quello che la squadra realmente vale, e io penso che al Torino quest'anno sia capitato questo.
C'è un altro messaggio per te, poi ci salutiamo. Come si spiega questa stagione così difficile della Salernitana? Con un monte ingaggi così non si può fare questo campionato, e anche vedendo la rosa, per me non era da ultima posizione, ci scrive questo amico. Tra l'altro, ultima posizione è staccatissima dal resto della lotta.
Beh sì, effettivamente la Salernitana è entrata in un vortice negativo dal quale non è stata capace di uscire. 2 anni fa ce l'aveva fatta, ma aveva anche una squadra a mio avviso molto meno forte rispetto a quella attuale. Questa sembrava consolidata dopo la scorsa stagione e invece non è riuscita a venirne fuori in modo adeguato. È strano, anche perché comunque la squadra era effettivamente competitiva, c'era anche l'ambizione di voler raggiungere certi risultati, anche la conferma stessa di Paolo Sousa aveva fatto pensare che ci potesse essere una crescita graduale della Salernitana. Evidentemente o sicuramente è entrata in un trend negativo dal quale non è riuscita a venirne fuori, ed è un elemento che non riguarda soltanto la Salernitana, perché anche se in modo meno eclatante, però la posizione nella quale si trova il Sassuolo è la stessa, si trova la stessa Udinese, sono posizioni inattese, largamente inattese all'inizio della stagione, perché poi quando ti trovi in una determinata posizione di classifica e non ti aspetti di dover essere lì, è chiaro che tutto diventa più complicato e diventa complicatissimo venire fuori.
E ora rischi anche il record negativo di punti, no Stefano?
Beh sì, c'è anche quel rischio lì, perché effettivamente poi la squadra ha mollato come non ci si sarebbe, almeno io non mi sarei mai aspettato, ecco.
Sì, effettivamente è stato proprio così. Stefano, grazie per essere stato con noi. Un saluto
grande. Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.